Questa mattina, come ogni prima domenica del mese, avremo la Santa Cena e sicuramente Dio vuole e anche noi vogliamo presentare le nostre vite, accostarci a questo momento senza leggerezza, con un atteggiamento, con un sentimento di profonda gratitudine, di riverenza, di rispetto al Signore. Vogliamo che questo sia un momento di devozione, di consacrazione al Signore. E Lui ha messo nel mio cuore proprio che possiamo considerare una porzione molto importante della Scrittura che si trova nella lettera di Paolo ai Romani, al capitolo 12, i versetti 1 e 2. Vogliamo alzarci in piedi per leggere insieme? Leggiamo la parola del Signore. Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, gradito a Dio. Questo è il vostro culto spirituale. Non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà. Amen. Potete accomodarvi. Avendo avuto esperienze nelle diverse denominazioni della Chiesa evangelica, ho potuto, sia come predicatore itinerante che come ministro locale, diciamo essere testimone o vedere un atteggiamento che trovo sbagliato in alcune persone, in tanti credenti, che hanno una prospettiva, diciamo, diversa da quella che vuole il Signore per quanto riguarda la Chiesa. Questa prospettiva, questo obiettivo o questo, diciamo, questo pensiero è il ricevere. Quindi lo scopo di venire in chiesa, lo scopo di partecipare in una assemblea spirituale o religiosa è piuttosto il ricevere. Come possono ottenere dei benefici, come possono ottenere da Dio o qualcosa, qualche cosa possono ottenere da Dio, dalla Chiesa, dai ministri, dalle persone, dai leader, dalle attività che si fanno. E con tutto rispetto, questo è assolutamente l'opposto a quello che è veramente la vita cristiana. La vita cristiana, il nostro sacerdozio, la nostra adorazione spirituale non ha a che vedere con quello che riceviamo, ma con quello che diamo a Lui. E questa è l'essenza della nostra adorazione. La Bibbia dice che Dio ha fatto di noi un regno e dei sacerdoti. Quindi questo sacerdozio è essenzialmente l'atto di culto, di adorazione, con il quale noi doniamo a Dio, offriamo a Dio, diamo a Dio dei sacrifici spirituali, e eventualmente o come scopo finale è che doniamo noi stessi al Signore. Lo volevo dire alla fine della predica, ma lo dico già: Dio non ci sta chiedendo o non ci chiede una parte della nostra vita, ma Dio ci chiede tutto. E forse possiamo dire, se Gesù non è il Signore di tutto nella nostra vita, forse non è Signore di niente. E questo sacerdozio lo vediamo non soltanto in Israele, lo vediamo anche nella Chiesa. In Israele il Signore li aveva riscattati, li aveva liberati dall'Egitto. E in Esodo 19 lui dice che li ha condotti a lui. Vi ho portato sopra ali d'aquila, Esodo 19 dal 4 al 6. Vi ho portato sopra ali d'aquila e vi ho condotti a me, Dunque, se ubbidite davvero alla mia voce e osservate il mio patto, sarete fra tutti i popoli un tesoro particolare mio e mi sarete un regno di sacerdoti, una nazione santa. Quindi il proposito di Dio con Israele era che tutto il popolo fosse un popolo che offrisse a lui la propria vita, in realtà, oltre ai sacrifici. In Prima Pietro, che abbiamo studiato poco tempo fa, la parola del Signore dice che noi siamo un sacerdozio santo per offrire sacrifici spirituali. Siamo una stirpe eletta, un sacerdozio regale. E nel nostro testo Paolo dice che presentare i nostri corpi come sacrifici viventi è la risposta logica alla misericordia di Dio verso di noi. Ora, come sacerdoti spirituali abbiamo le funzioni di proclamare le virtù di Cristo, proprio in Prima Pietro 2, dal 9 al 10, dice che siamo stati chiamati a offrire dei sacrifici e a proclamare la virtù di colui che ci ha chiamato dalle tenebre e ci ha trasportato, ci ha condotto alla sua luce meravigliosa. Quindi questa è una delle funzioni del sacerdote: proclamare le virtù di Cristo, predicare la sua parola, testimoniare della sua grandezza. Un'altra funzione sacerdotale è offrire sacrifici di lode, come abbiamo fatto questa mattina. Abbiamo cantato e possiamo cantare individualmente o come una comunità. Ebrei 13:15 dice che per mezzo di lui offriamo continuamente a Dio un sacrificio di lode, frutti di labbra che confessano il suo nome. Ebrei 13:16 poi dice che non dobbiamo dimenticare di esercitare la beneficenza e di mettere in comune ciò che abbiamo, perché di tali sacrifici Dio si compiace. E questo è un'altra espressione della nostra adorazione, del nostro compito come sacerdoti. Poi la preghiera, l'intercessione, nel Salmo 141, 1 e 2 dice: Signore, io ti invoco, affrettati a rispondermi, porgi orecchio alla mia voce quando grido a te. La mia preghiera sia in tua presenza come l'incenso, l'elevazione delle mie mani come il sacrificio della sera. Nell'Antico Testamento ogni mattina e ogni sera il sacerdote presentava queste offerte di incenso che bruciava davanti al Signore, e questo nel luogo santissimo indicava la preghiera, l'intercessione. Abbiamo anche le offerte in denaro come un sacrificio, come parte delle funzioni sacerdotali. Seconda Corinzi 8:4 parla delle chiese di Macedonia che chiesero con insistenza il poter partecipare per la sovvenzione destinata ai fratelli. E questo è anche una offerta, un sacrificio da parte del nostro sacerdozio, ma soprattutto come atto supremo che comprende tutto il nostro essere e tutto ciò che facciamo, e come fondamento di tutto questo che abbiamo detto in questa prima parte, il fondamento è offrire noi stessi come sacrificio vivente. E questo è chiaro in Romani 12, nei versetti che abbiamo letto. La vita cristiana è prima di tutto una continua adorazione, un continuo atto di adorazione in cui doniamo tutto il nostro essere a Dio. Paolo parla ovviamente in un linguaggio sacerdotale, in un linguaggio sacrificale, levitico. E nell'Antico Testamento comprendiamo che si presentavano gli animali morti davanti all'altare, e questi sacrifici raffiguravano il sacrificio di Cristo sulla croce, l'agnello di Dio che avrebbe pagato i peccati o per i peccati nostri. Dobbiamo capire che il sacerdote non presentava il sacrificio o l'animale come un, diciamo, sostituto della sua vita, ma era simbolo della sua vita. Lui presentava il proprio cuore. Ed è quello che voleva il Signore, ed è quello che vuole il Signore, il nostro cuore, tutta la nostra vita. In Samuele 15, 22, per quello Samuele dice: il Signore gradisce forse gli olocausti, i sacrifici, quanto l'ubbidire la sua voce? No, l'ubbidire è meglio del sacrificio, dare ascolto vale più che il grasso dei montoni. Quindi il Signore voleva il sacrificio come un'espressione di quello che c'era nel cuore, di quel ravvedimento, di quel desiderio di servirlo, di onorarlo. Nel Salmo 51, 16, 17, mantiene lo stesso principio. Tu infatti non desideri sacrifici, altrimenti li offrirei, ne gradisci olocausto. Sacrificio gradito a Dio è uno spirito afflitto. Tu, Dio, non disprezzi un cuore contrito e umiliato. Dio stava cercando il cuore. I sacrifici erano una raffigurazione di quello che avrebbe fatto Gesù per noi. Ma Dio cercava sempre il cuore e cerca il cuore anche adesso. Ovviamente nel Nuovo Testamento adesso i sacrifici di animali non esistono più, sono cessati, sono decaduti, perché Cristo, l'offerta vera, si è offerto una sola volta e per sempre. La sua offerta è stata accettata da Dio e quindi non c'è più sacrificio per il peccato. Il sacrificio di Cristo è il sacrificio perfetto per il peccato. Ma Dio comunque continua a chiamare i sacerdoti. E i sacerdoti siamo noi. E li chiama alla consacrazione. Perché abbiamo parlato negli ultimi tempi sul servizio, abbiamo parlato sui ministeri nella Chiesa, su come renderci utili, ma Dio chiama prima di tutto alla consacrazione, perché la consacrazione precede sempre il servizio, sempre. E di questo che Paolo sta parlando qui. Ora, le prime parole che troviamo sono: vi esorto dunque. Dunque, una parola spettacolare. È una congiunzione, ma non è una semplice congiunzione. Compare 502 volte nel Nuovo Testamento ed è un ponte che collega tutto quello che è stato detto prima, tutto quello che è stato stabilito prima, e in questo caso serve come un ponte che collega tutto ciò che ha detto Paolo come dottrina, come principi, per passare, dopo i primi 11 versetti, per passare ai 11 capitoli, per passare dal capitolo 12 al 16, per passare all'applicazione di questa dottrina, all'essenza propria, alla vita di quello che abbiamo imparato, a mettere in pratica quello che è stato stabilito, l'applicazione. E lui esorta, quella parola esortare vuol dire chiamare al proprio fianco. Quindi parla dell'amore con cui Paolo sta trasmettendo il suo messaggio, non sta imponendo la sua autorevolezza o la sua autorità. Paolo sta parlando con amore, sta quasi pregando, vuol dire vi prego, è un appello, è una supplica. Paolo sta implorando i santi romani di dedicare, di consacrare la loro vita al Signore. Vi prego dunque per le misericordie di Dio. Che cosa sono le misericordie di Dio? In realtà dice la nostra traduzione dice misericordia in singolare, ma nel testo originale è al plurale misericordie, perché questo è un ebraismo che vuole intensificare che le misericordie, la benignità di Dio, come abbiamo cantato, sono sovrabbondanti, sono immense, sono innumerevoli. E queste misericordie sono tutte le realtà spirituali di cui ha parlato l'Apostolo Paolo negli 11 capitoli precedenti e che ci parlano in essenza della nostra salvezza, tutto quello che riguarda la nostra salvezza. Queste misericordie si riferiscono a tutto ciò che Dio ha fatto per salvare la nostra anima. E ecco le cose di cui Paolo ha scritto e che possono essere incluse in una lista enorme di benedizioni o di misericordie. Cosa ci ha dato il Signore? Forse non voglio prendere tanto tempo perché potrei chiedere a ognuno cosa ha ricevuto dal Signore. Abbiamo ricevuto l'amore eterno, la grazia eterna. Abbiamo ricevuto lo Spirito Santo che è stato versato nei nostri cuori. Abbiamo ricevuto la pace eterna. Prima eravamo nemici di Dio, adesso siamo amici, abbiamo pace con Dio. Gioia eterna. Fede salvifica, sapienza, speranza, giustizia, siamo stati giustificati, ci hanno perdonato gratuitamente, non abbiamo dovuto pagare niente. Il Signore ha pagato il prezzo supremo. Abbiamo ricevuto il perdono, la riconciliazione, la giustificazione, la libertà, la risurrezione. Chi crede in me ha la vita eterna. Quindi abbiamo già la vita di Dio operando nei nostri cuori, anche se poi dopo dovremo risuscitare, se avverrà la morte anche a noi. Poi se vogliamo condensare, questo lo voglio fare io, tutte le misericordie di Dio, forse in un solo versetto, è uno dei versetti che mi piace di più, lo facciamo proprio in Romani 8:30, quando dice che quelli che ha predestinati li ha pure chiamati e quelli che ha chiamati li ha pure giustificati e quelli che ha giustificati li ha pure glorificati. Queste sono le misericordie di Dio, questa è la misericordia di Dio. Lui ha già completato il processo. Siamo già glorificati. Siamo qui, ma siamo seduti in luoghi celesti con Cristo Gesù. Quindi la certezza nostra è quella. Queste sono le misericordie di Dio. Quindi Dio ci ha dato tutto. Ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti, diceva Paolo agli Efesini. Quindi questa misericordia o queste misericordie rappresentano tutto ciò che Dio ci ha dato e che non meritiamo, quindi rappresenta tutto perché non meritiamo nulla. E questa è la misericordia di Dio. Il salmista diceva nel Salmo 116, versetto 12, che potrò ricambiare al Signore per tutti i suoi benefici che mi ha fatto? Cosa renderò al Signore per le misericordie che mi sono state concesse? Questa era la domanda del salmista. E dopo tanti anni gli risponde Paolo. Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente. Cosa posso fare? Cosa posso ricambiare? Non posso ricambiare. L'unica cosa che posso fare è dare tutto il mio cuore al Signore, tutta la mia vita, tutti i suoi componenti, tutti i componenti della mia vita devono essere resi a Dio. Ora, presentare il nostro corpo non è una retorica, perché corpo implica anima, corpo, mente, volontà, tutto ciò che siamo, tutto ciò che comprende la nostra vita. Tutto inizia qui nel consegnare primeramente l'anima a Dio. Quindi offrirmi a Dio come sacrificio vivente implica che ho donato prima la mia vita al Signore, la mia anima al Signore. Non posso offrire a Dio nulla che Lui possa gradire se non ho dato prima l'anima al Signore. E qui stiamo parlando di salvezza, di conversione. Una persona non rigenerata non può dare a Dio il suo corpo, non può dare a Dio nessun servizio che Dio gradisca. Non può dare la sua mente, non può dare la sua volontà, non può rispondere affatto a Dio. Difatti, in 1 Corinzi 2,14 Paolo dice che l'uomo naturale non può nemmeno comprendere le cose di Dio. Per lui sono pazzia. E tanta gente fa tante cose. Ci sono organizzazioni religiose o di volontariato, persone che fanno donazioni, beneficenza, atti religiosi, che ne so, adozioni di animali, pellegrinaggi, autoflagellazione forse qualcuno. Ma tutto ciò non ha nessun valore di tipo sacerdotale, non ha nessun valore come vera adorazione davanti a Dio, se prima di tutto la nostra anima è stata donata al Signore. Paolo parla ai fratelli, ai nati di nuovo, ai veri convertiti. Sta parlando, come dice, vi esorto dunque fratelli, sta parlando a quelli che hanno ascoltato la parola della verità, hanno avuto la convinzione veramente di essere peccatori, si sono ravveduti, e quella cosa importante, il ravvedimento, e hanno creduto che Cristo morì per i loro peccati, ma che anche risuscitò il terzo giorno e adesso vive, regna in eterno. Sono credenti, hanno riposto la loro fiducia nel Signore, in Cristo. Si sono convertiti dal loro peccato e hanno ricevuto il dono della vita eterna. Quindi nessuno che non ha dato la vita, l'anima al Signore, può presentare sacrifici graditi. Ecco perché Paolo, quando parla della generosità dei credenti di Macedonia, in 2 Corinzi 8, dice: non soltanto hanno contribuito come noi speravamo, non soltanto hanno dato l'offerta, ma prima hanno dato se stessi al Signore e poi a noi per la volontà di Dio. Quindi il fondamento della loro attività sacerdotale è stato che loro prima avevano consegnato la loro vita al Signore, si erano consacrati a Dio. Questo è il fondamento del sacrificio vivente, dell'adorazione vera. Gesù disse alla samaritana che il Padre cerca adoratori in spirito e verità. E tutto inizia con la nostra anima, donando la nostra anima al Signore. Gesù disse: che gioverà a un uomo se dopo aver guadagnato tutto il mondo perde poi l'anima sua? O che darà l'uomo in cambio dell'anima sua? Quindi parliamo prima di tutto di dare la nostra anima al Signore, di nascere di nuovo. Ora, lui dice presentare i vostri corpi. Presentare è un termine tecnico, sempre un linguaggio sacerdotale, un linguaggio che ci riporta all'Antico Testamento. Quando un adoratore presentava a Dio un sacrificio di un animale, senza difetto, come espressione di adorazione. Ribadiamo che questo sistema non c'è più, Cristo morì sulla croce, il velo si squarciò, quindi abbiamo accesso diretto alla presenza di Dio. Questo sistema degli animali morti è decaduto, e ora c'è un nuovo tipo di sacrificio che noi presentiamo, è il sacrificio vivente. Non è un animale, siamo noi, sei tu e sono io. E questo è l'atto essenziale e supremo dell'adorazione, presentare noi stessi. Presentiamo i nostri corpi. E questo presentare vuol dire arrendersi, consegnare e offrire, quello che dicevo prima, tutto, senza trattenere nulla. Quindi questo corpo è tutto ciò che siamo come umani. Questo sacrificio vivente è anche santo. E questa è una bella parola, perché vuol dire messo da parte per un uso molto speciale. È messo da parte dalla vita comune, dalla vita mondana, dalla vita peccaminosa. Per quello Paolo stabiliva anche in capitoli precedenti, nel capitolo 6 di Romani, e diceva che il peccato non deve regnare nel nostro corpo mortale. Lui diceva: non lasciate che il peccato regni nel vostro corpo mortale. Poi ai Tessalonicesi, nel capitolo 4, diceva che questa è la volontà di Dio, che vi santifichiate, che vi asteniate dalla fornicazione, che ciascuno di voi sappia possedere il proprio corpo in santità e onore. Lui diceva che non dovevamo abbandonarci a passioni disordenate. Dice: come fanno gli stranieri, come fanno quelli che non conoscono Dio? Vedete, nella nostra società il padrone non è la mente, non sono i principi di Dio, è il corpo. Voglio questo, lo ottengo. Voglio soddisfare questo bisogno, lo prendo. E se noi come credenti permettiamo che il corpo e i suoi desideri, i suoi impulsi possano governare la nostra vita, andremo verso il disastro. Il corpo è un meraviglioso servo, veramente meraviglioso, ma è un padrone orribile. I Corinzi avevano questo detto che Paolo in qualche modo menziona in Prima Corinzi, nel capitolo 6, se non sbaglio. I Corinzi, per giustificare chiaramente la loro immoralità, dicevano: la carne per il ventre e il ventre per la carne. Quindi, per giustificare la loro immoralità sessuale, loro dicevano: ma questi sono bisogni naturali, normali. Quindi, così come quando ho fame mangio la carne, quando ho un impulso, un desiderio sessuale, vado e lo consumo. Lo faccio. Poi chiaramente si fa questo gioco, no? La carne, ovviamente anche la golosità è un peccato. E in quel senso anche questo corpo deve essere consegnato, arreso e donato a Dio anche in quel senso. Ma tutti gli aspetti della nostra vita, dove andiamo, dove camminiamo, cosa guardiamo, cosa ascoltiamo. Nella consacrazione dei sacerdoti nell'Antico Testamento venivano unti le mani, nei piedi, negli orecchi, tutto il loro simbolizzava che tutto il loro essere doveva essere consacrato a Dio. Quindi questo corpo lo dobbiamo mettere in disciplina. Paolo dice che lo trattava male, fra virgolette. Lo tratto duramente, Prima Corinzi 9:27, e lo riduco in schiavitù. Poi dice: è un buon servo il corpo, anzi un buon schiavo. Lo riduco in schiavitù perché io sono un predicatore, io sono un servitore di Dio e non voglio essere squalificato. Quindi sommetto il mio corpo, lo metto in disciplina, lo metto sotto il controllo della volontà di Dio. Nella filosofia dualistica del tempo di Paolo, la mente e lo spirito erano considerati nobili, elevati, mentre il corpo non aveva quasi un valore, era fondamentalmente malvagio, quindi dovevamo lasciare che facesse quello che voleva. Questo chiaramente è inaccettabile per Dio. Il vostro corpo, dice Paolo, è tempio dello Spirito Santo. Fuggite la fornicazione, glorificate Dio nel vostro corpo. Ecco perché Dio dice: voglio il tuo corpo. Presentalo come un sacrificio vivente. Il corpo è per il Signore, diceva Paolo, e il Signore è per il corpo. Quindi apparteniamo a Lui, non apparteniamo a noi stessi. Ora, questo sacrificio doveva essere anche gradito a Dio. Ho scoperto, mentre preparavo il messaggio, due versetti che erano forse alla mia mente un po' nascosti, ma sono veramente bellissimi. Seconda Corinzi 5:9 dice: per questo ci sforziamo di esserli graditi, sia che abitiamo nel corpo, sia che ne partiamo. La mia adorazione, il mio stile di vita, perché quello è in sostanza l'adorazione, il mio stile di vita deve essere gradito a Dio. E noi dobbiamo cercare di pensare, da quando ci svegliamo, dobbiamo cercare di pensare cosa fare per essere graditi a Dio. Non in un senso religioso, non in un senso di opere solo per fare, ma perché amiamo il Signore, perché quando apriamo i nostri occhi è Lui per primo nella nostra mente. Grazie Signore, ti voglio servire, ti voglio onorare questa mattina e in tutta la giornata, voglio darti la mia vita, voglio offrirmi a te. E dobbiamo cercare, dobbiamo sforzarci di esserli graditi. E il secondo versetto, Efesini 5:10, dice che dobbiamo esaminare cosa sia gradito al Signore. Dobbiamo avere discernimento nelle cose che vediamo e che facciamo e che pensiamo, per far sì che i nostri passi possano essere graditi al Signore. Ora, questo culto deve essere spirituale. La parola spirituale richiede qui un po' di aiuto, perché è una parola che ha a che vedere con la logica. Poi, in un senso, non è contraddittorio, perché l'uomo spirituale ragiona e agisce secondo la parola di Dio. Quindi questa parola ha a che vedere anche con la logica, con quello che è ragionale, con quello che è razionale o ragionevole, con quello che è intelligente. Paolo sta dicendo ai Romani, e anche a noi: voglio che facciate i conti, perché sarebbe assolutamente irragionevole non presentare i vostri corpi in sacrificio vivente e santo al Signore. Dobbiamo guardare l'attivo e il passivo delle nostre vite. Qua c'è gente che sa molto di finanza, di economia. Dobbiamo guardare il bilancio, nel bilancio della nostra vita, cosa c'era prima nell'attivo. Cosa avevamo in quel bilancio? Zero, nulla. No, ma io facevo delle cose buone, io non ho fatto male a nessuno, no, ma non ho mai ucciso a nessuno, quello deve contare in positivo. Non c'è nessun giusto, neppure uno, dice Paolo ai Romani 3:10. Quindi zero, non avevamo nulla nell'attivo. Nel passivo, che avevamo nel passivo? Peccato, tutto in rosso. Peccato, colpa, condanna, l'inferno, giudizio. Ora, che è successo quando le misericordie di Dio sono state versate su di noi? Che è successo col bilancio? Cosa c'è nel attivo? Meglio prima nel passivo, cosa c'è? Non c'è più nulla. Il peccato, la condanna, tutto è stato cancellato. Quella parte è almeno in bianco. E cosa c'è nell'attivo? Tutto quello che c'è dal capitolo 1 all'11 di Romani, tutte le misericordie di Dio. Dio ci ha benedetti di ogni benedizione. L'attivo è pieno, in blu. O è in nero il passivo? Nella mia epoca, io sono vecchio, nella mia epoca era rosso o è blu? Comunque, Dio ci ha benedetti, l'attivo nostro è tutto in positivo. E quella è la cosa ragionevole che noi dobbiamo fare, presentare i nostri corpi, la nostra vita. Qual è la cosa ragionevole da fare, visto che il nostro bilancio è assolutamente positivo, che abbiamo tutte queste cose che Dio ci ha dato? Che faremo? Vivere per noi stessi? No, dobbiamo vivere per Lui. E dare a Lui, presentare su quell'altare tutto ciò che c'è in noi, tutto ciò che siamo e tutto ciò che abbiamo. Questa è la vita di vera adorazione. Non è un rituale, non è accendere candele, non è fare un pellegrinaggio a un santuario, non sono cose meramente esteriori. È il dono dell'anima e il corpo a Dio, come uno stile di vita consacrato a Dio. E come arriviamo a questo punto? Il versetto 2 lo spiega. La prima cosa in negativo, non conformatevi a questo mondo. Quella parola vuol dire essere modellato, plasmato, come il metallo. Non dobbiamo essere forgiati come il mondo. Non dobbiamo permettere che la nostra vita sia modellata dai principi del mondo. Non dobbiamo essere influenzati dal mondo. In questi ultimi anni è molto di moda la parola influenza. Io prima pensavo che erano persone afflitte da qualche malattia. Ma è anche serio questo, perché gli influencer dei nostri giorni sono strumenti di Satana per programmare la nostra mente contro Dio. Il mondo qui non sono le persone, chiaramente. Quando parla del mondo, parla del malvagio sistema mondiale, i valori morali, i principi, l'agenda del mondo, le mode che vanno contro la parola di Dio, la prospettiva del mondo, la mentalità del mondo. E gli influencer proprio impulsano queste cose, la mentalità del mondo, che è ostile alla volontà di Dio. È dura dire queste cose, però è duro, però il mondo odia Dio, odia Cristo. Lo hanno odiato già prima, quando lui c'era e camminava su questa terra. E con Gesù nessuno aveva problemi. Con Gesù, come persona, nessuno aveva problemi. Lui era conosciuto, e questo è il figlio del falegname. È una brava, gente brava. Poi ha cominciato a fare delle cose buone, guarire, moltiplicare il pane, i pesci, cose buone, opere buone. E tutti erano contenti con Gesù. Nessuno aveva problema con lui. Avevano problema con la sua dottrina, con i suoi principi, con i suoi valori. Per quello in Giovanni 6 o 7 dice che poi i suoi discepoli li hanno abbandonati, li hanno abbandonati. E lui chiese a Pietro: anche voi volete andare via? E Pietro disse: dove andremo? Solo tu hai parole di vita eterna. Solo tu hai dei principi, dei valori che ci portano al Padre. E quindi il mondo come sistema è lo strumento che Satana usa per promuovere i suoi interessi, i suoi obiettivi. E noi dice: non dobbiamo amare il mondo nelle cose del mondo. Se uno ama il mondo, diceva Giovanni, prima Giovanni 2,15, l'amore del Padre non è in lui. Prima Giovanni 2,15. Quindi se tutto il nostro affetto, prima Giovanni 2,15. Non amate il mondo, non amate le cose che sono nel mondo. Se tutti i nostri affetti, se tutto il nostro amore, se tutta la nostra mente sono concentrati e sono rivolti al mondo, ancora non siamo nella conversione. Non ci siamo convertiti. Se siamo troppo a nostro agio qui, in questo mondo, se siamo scomodi con tutto quello che vediamo, con i principi del mondo, con il sistema del mondo, forse non siamo ancora nella vera vita di fede. Non dobbiamo vivere per le cose che sono del mondo. Ora, non c'è niente di sbagliato nell'avere delle cose, di avere macchina, una casa, vestito bello come ha nostro caro fratello, come ho io, una cravatta, quello non è sbagliato avere cose. Il problema è quando le cose hanno noi. Quando solo pensiamo in acquisire delle cose materiali. Finché siamo su questa terra, siamo stranieri e pellegrini, quindi la nostra cittadinanza è nel cielo e non dobbiamo scendere a compromessi di nessun tipo con il sistema del mondo, con i valori del mondo. Quindi la mente deve essere consacrata a Dio. Se non programmiamo la nostra mente, se non la forse riprogrammiamo dopo che ci siamo convertiti, il corpo scenderà dall'altare, sentirà il desiderio di scappare. Come sacrificio vivente dobbiamo assicurarci che la nostra mente, che è quella che determina come si muove il corpo, come funziona il corpo, non sia assorbita da questo sistema. Quindi dobbiamo essere trasformati mediante il rinnovamento della nostra mente. Questa parola trasformati è bellissima, habla di una metamorfosi, no? di un cambiamento, ma è bella perché è la stessa parola che si usa nella trasfigurazione di Cristo, quando era sul monte con Giacomo, Pietro e Giovanni. Qui la gente sa molta Bibbia, e quello è un piacere per Dio. Quando era lì, questa è la stessa parola, trasfigurazione, e questa parola non si riferisce a quello che è esteriore o transitorio, contrariamente a quello che si potesse pensare, no? Perché è una gloria che splendeva, ma questa parola si riferisce a quello che è interiore e reale, a quello che era la cosa vera. Quindi Cristo ha fatto vedere quello che era la realtà sua. Ha dato una piccola manifestazione di quello che rappresentava la propria natura, il proprio carattere, la natura interiore. La natura eterna di Gesù rifulse all'esterno, per un breve periodo, giustamente, e in modo simile la nostra natura interiore di credenti, di redenti in Cristo, di cristiani, deve essere continuamente manifesta all'esterno. Dobbiamo essere continuamente trasfigurati, perché qui i verbi hanno a intendere che dobbiamo farlo continuamente. Dobbiamo essere continuamente trasfigurati. Per quello Paolo dice in Seconda Corinzi 3:18: noi tutti a viso scoperto, riflettendo come in uno specchio la gloria del Signore, veniamo trasformati in quella medesima immagine di gloria in gloria secondo l'azione dello Spirito Santo. Quindi per questo non ci sono scorciatoie, la nostra mente soltanto può essere rinnovata con la parola di Dio, applicando e vivendo la parola di Dio sempre. La mente deve essere satura della parola del Signore, e in questo voi credenti sapete più di me che ci sono tantissimi versetti e tantissime esortazioni degli apostoli di Paolo nella Bibbia su come dobbiamo riempire la nostra mente con la parola del Signore. La mente diventa il campo di battaglia in cui lo spirito del mondo combatte contro la nostra nuova natura. E quindi dobbiamo avere lo stesso pensiero, lo stesso sentimento, la stessa mentalità di Cristo Gesù. In Seconda Corinzi 10:4-5, per concludere, dice che le armi della nostra guerra, Seconda Corinzi 10:4, le armi della nostra guerra non sono carnali, ma hanno da Dio il potere di distruggere le fortezze, poiché demoliamo i ragionamenti e tutto ciò che si eleva orgogliosamente contro la conoscenza di Dio. Facendo cosa? Facendo prigioniero ogni pensiero fino a renderlo ubbidiente a Cristo. È un combattimento. Il bottino è la nostra mente, quindi noi dobbiamo combattere strenuamente per le verità che il Signore ha dato alla nostra vita, per i principi che il Signore ci ha insegnato. Un'altra cosa un po' simbolica, già che abbiamo parlato di questo linguaggio levitico, quando Mosè stava ordinando a Aronne, gli mise sul capo un turbante, e sul turbante c'era una lamina d'oro, il sacro diadema, che parlava di santità. La nostra mente. E poi quello era, non credo sia stato una cosa leggera, aveva un peso, così come la parola di Dio deve avere un peso sulla nostra mente. La parola di Dio deve essere così pesante sulla nostra testa, sulla nostra mente, che solo possiamo camminare secondo la sua volontà. E questo è il punto finale. Qual è il risultato di non conformarsi al mondo e di essere trasformati dal rinnovamento della nostra mente? Conoscere per esperienza la volontà di Dio, che è buona, che è gradita e che è perfetta. La Bibbia dice che noi dobbiamo fare delle opere, ma queste opere il Signore le ha già preparate. Efesini 2:10. Quindi, quando arriviamo a questo punto, quando non ci conformiamo al mondo e ci trasformiamo continuamente, possiamo avere certezza di che camminiamo e che possiamo camminare e che possiamo manifestare la completa e la perfetta volontà di Dio. Tutta la nostra vita, allora, deve essere vissuta in quella volontà, nella volontà del Signore. Siamo sacerdoti che portano sacrifici a Dio. E curiosamente, ma è una straordinaria realtà, Paolo dice che siamo tempio dello Spirito Santo, quindi siamo il tempio. Siamo sacerdoti, come abbiamo capito, ma siamo anche il sacrificio. Siamo le stesse cose allo stesso tempo. Tempio, sacerdote e offerta. Dio vuole tutto. Dio vuole tutto nella nostra vita. Quindi facciamo sì che Gesù sia il Signore di tutto nella nostra vita. Dio benedica la sua parola e non so se... La lode sia il Signore, sempre.